Buongiorno a tutti, domenica 14 giugno, seconda domenica dopo la Pentecoste, continuiamo il nostro lavoro di lezio e sono molto contento di questa decisione di fare in questo periodo la lezio sulla prima lettura della domenica, perché oggi ci farà incontrare un testo sapienziale e parleremo anche dei libri sapienziali per dare un orizzonte più ampio grazie al quale comprendere forse meglio alcuni passaggi di questa lettura. Ma prima di tutto ascoltiamola, libro del Siracide, siamo al capitolo 17, sono alcuni versetti del capitolo 17. Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni contati e un tempo definito, dando loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni vivente infuse il timore dell'uomo, perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi, orecchie e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. Pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare loro la grandezza delle sue opere. E permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. Loderanno il suo santo nome per narrare le grandezze delle sue opere. Pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria. I loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro: guardatevi da ogni ingiustizia, e ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. Un brano splendido, si canta la grande dignità dell'uomo che è creato a immagine di Dio, questo lo sapevamo già da Genesi, ma questa lettura addirittura dice li rivestì di una forza pari alla sua, creati a immagine di Dio e con una forza pari alla sua. È un brano intrigante, ecco perché vorrei cercare di comprenderlo in questo orizzonte più ampio, l'orizzonte della cosiddetta Bibbia ebraica, del Primo Testamento, delle letture conosciute, dei rotoli conosciuti da Gesù, dagli Apostoli, dalla Prima Chiesa, e che hanno una organizzazione particolare. Tra l'altro è Gesù stesso, non è l'unico, ma anche Gesù parla della triplice divisione, della tripartizione di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. In Luca 24, al versetto 44, la seconda parte, il contesto è Gesù che è risorto, si sta per concludere il Vangelo, Gesù sta per ascendere al cielo e racconta Gesù anche, cerca di mostrare ai discepoli le ragioni della loro fatica nell'accettare la morte, nell'accettare la resurrezione, nel riconoscerlo. A un certo punto dice: Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Legge di Mosè, profeti e salmi. I libri storici, i libri profetici, i libri sapienziali. È la tripartizione dell'Antico Testamento. Ed è bello, seguendo il suggerimento di alcuni teologi, provare a intuire anche il senso di questa tripartizione in modo molto elastico, senza farne una teoria rigida. Libri storici, non possono che essere i primi. Sono i libri che raccontano dell'alleanza tra Dio e il suo popolo che è avvenuta nella storia attraverso fatti storici. Quelli fondamentali li conosciamo, dalla chiamata di Mosè, con Roveto Ardente, che era appunto la lettura della domenica scorsa, la liberazione dall'Egitto, il cammino nel deserto, il dono della legge, appunto, a cui anche Gesù fa riferimento nel versetto letto prima, l'entrata nella terra promessa e poi la storia che va avanti, fino i libri storici arrivano fino alla presenza romana, al tempo di Gesù, con i libri dei Maccabei. E i libri storici sono libri appunto meravigliosi e raccontano la storia, Esodo è probabilmente il libro più importante fra tutti i libri storici, comunque i primi cinque, la Torah, sono i libri per eccellenza per gli ebrei, ma anche per i cristiani. Per certi versi la Bibbia poteva essere solo questa parte, era sufficiente il racconto della storia dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Però cosa succede? Questa alleanza va in crisi. Sappiamo che il popolo di Israele durante il tempo arrivato nella terra promessa, ci sono i giudici, ci sono i re e ci sono tanti tradimenti. Fondamentalmente due, il popolo rinnega l'unica fede in Dio, per cui l'idolatria, e il popolo non è capace di essere solidale al suo interno, per cui le ingiustizie sociali, visto la prima lettura parlava di prendersi cura del prossimo, il fratello non si prende cura del fratello, per cui ecco la ragione dei libri profetici. I profeti denunciano questa cosa, denunciano il travisamento, il tradimento dell'alleanza da parte di Israele, e di fronte ad alcuni fatti storici tragici che a un certo punto si susseguiranno, la rottura di Israele, del regno di Israele, del regno di Giuda, le invasioni, le deportazioni, le sofferenze, molti profeti, guardate, sto schematizzando in modo molto veloce, molti profeti diranno, avete peccato, questa è la colpa, Dio vi castiga. Poteva finire qui la Bibbia, poteva finire qui se non fosse che lo schema peccato-punizione è un po' troppo rigido. E i libri sapienziali, a partire dal grandissimo libro di Giobbe, sono la comprensione che il mondo è attraversato da misteri, da dolori, da enigmi che sono molto più grandi della colpa di Israele. L'universo è più grande, i libri sapienziali lo sanno. Se Israele ha peccato, comunque quanti popoli subiscono devastazioni, dolori, quanti innocenti muoiono. E poi qual è il significato dell'amore tra uomo e donna, il senso della vita, sono misteri più grandi, e i libri sapienziali allargano lo sguardo. E tra l'altro Gesù fa molto riferimento a questo modo di ragionare sapienziale. Tutti abbiamo presente il brano del cieco nato, no? Siamo al capitolo 9, versetti 2-3, e di fronte al cieco nato i discepoli diranno: ma chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché nascesse così? Vedete l'estremizzazione del pensiero profetico. Se uno sta male è perché ha fatto una colpa. E Gesù dirà, né lui né i suoi genitori, ma è così perché si manifestano le opere di Dio. C'è un mondo più grande. Ecco, di questo mondo più grande, sapienziale, fa parte il libro del Siracide, che vuole guardare la storia, in questo caso la realtà dell'uomo, con un occhio sapiente e potremmo anche aggiungere magnanimo. Infatti in questo orizzonte potremo, a mio parere, gustare le parti immediatamente belle, cariche di dignità, ne rileggeremo alcune frasi, ma anche quelle più enigmatiche e addirittura negative, che potremmo leggere come invece espressione di una condanna da parte di Dio. Ma forse uno sguardo sapienziale potrebbe portare nuova luce, che non cancella le prime ipotesi, ma sa allargarle aggiungendone altre. Ma questa è la seconda parte più di Lezio, nella quale ci introduciamo.